Un rantolo viene dalla cucina. Mi alzo e vado a vedere. La scena è questa: Anna in piedi che gesticola a bocca aperta, camminando spasmodica.
Se era andata a portare il cane, l'avrei trovata distesa sicuramente in terra, morta.
Storie di vite letteralmente in mano alla sorte, in una puntata che si intitola Quella volta per caso.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Poi c'è chi crede alla sorte, chi crede al fato, chi crede in una divinità superiore, chi crede invece nel libero arbitrio e magari immagina che le storie che stiamo per raccontarvi oggi in realtà non sono un caso, non sono una coincidenza, magari sono nascono da situazioni che hanno a che fare con la vita concreta, con quello che succede nelle nostre giornate. Sono di fatto delle storie che raccontano come basta pochissimo perché la vita possa prendere una piega diversa. In un caso ha a che fare proprio con un intervento salvavita, salvifico, del protagonista di questa storia, cioè di Paolo, di cui avete sentito la voce. Dall'altra parte invece si parla di incontri, di persone che si incontrano per un caso, magari semplicemente perché quel giorno c'è il sole o piove, si decidono cose diverse in base proprio al bel tempo o al brutto tempo. E poi la storia di due persone che invece decidono scientemente di incontrarsi dopo 5 anni. La puntata è piena di belle storie, si intitola Quella volta per caso. Benvenuti. Diversi anni fa, dopo essere tornato dal lavoro di rappresentante, orientativamente poco prima dell'ora di cena, mi trovavo nella stanzetta vicino alla cucina dove anche mangiavamo per fare dei riepiloghi giornalieri del mio lavoro. Mia moglie Anna era nella cucina insieme a mia figlia e stava cucinando qualcosa della quale percepivo il buon umore. Qualcosa al forno. All'epoca avevamo un bellissimo cane, una femmina di lupo, Dharma, buona e intelligente, e che nonostante avessimo un giardino dove lei poteva andare quando voleva tramite una porticina basculante ritagliata nella porta di uscita posteriore, mia moglie mi pregava gentilmente, quando ero nei paraggi, di portarla fuori col guinzaglio. Indubbiamente a Dharma piaceva tantissimo, per cui quella sera, mentre stavo cucinando, iniziò a darmi gli ordini. «Paolo, porta il cane che dopo ceniamo». Io come sempre rispondevo senza tanta convinzione di sì, essendo concentrato sul computer per i fatti miei, ma non dando particolare importanza. «Paolo, porta il cane!» «Ancora!» «Sì, sì, vado subito, un momento!» e così via. Questo per più volte. Le ultime un po' spazientite, veramente, però io resistevo. E poi un rantolo. Un rantolo strano che viene dalla cucina. Rimango in ascolto, fermo, immobile. Un altro. Mi alzo in fretta per andare a vedere. La scena è questa. Anna è in piedi che gesticola a bocca aperta, camminando spasmodica, e mia figlia seduta, che stranamente ride. Io non so cosa sia entrato in me. Come se fossi stato un personaggio di un film. Mi vedevo e mi sentivo come guidato. Avevo immediatamente capito quello che era successo, uno sguardo da mancanza d'aria, un'ostruzione. I suoi gesti erano eloquenti. In tutto sono passati forse 5 o 6 secondi. L'ho presa da dietro, le braccia incrociate sul petto e una strizzata verso di me, come se la stessi sgonfiando. Un proiettile le uscì dalla bocca. E tutto finì.
Probabilmente l'ho vista a qualche film o a qualche situazione, magari su qualche televisione, ma non ci avevo neanche mai fatto caso. Probabilmente questo fatto di averlo visto mi ha guidato sicuro proprio nel fatto. L'ho presa appena l'ho vista e faceva quelle cose, me la sono girata, l'ho presa con le spalle a me e gli ho dato il colpo tremendo, perché poi dopo non che si lamentasse, però gli avevo fatto un po' male, perché sicuramente l'avevo strizzata parecchio.
Lei aveva voluto assaggiare un involtino che aveva preparato e, come mi spiegò dopo, questo era caldissimo. Per raffreddarlo un poco, istintivamente aveva inspirato aria dalla bocca in modo da creare un po' di vento che lo raffreddasse, perché non voleva sputarlo. E questo fu fatale perché le andò a bloccare il fiato completamente. Le rimase il dolore dovuto alla strizzata che le avevo dato, ma tutto sommato era un dolore buono. Le avevo salvato la vita. Insieme pensammo al fatto che se fossi andato a portare il cane sarei tornato trovandola sicuramente morta. Mi sono dimenticato di spiegare di mia figlia che rideva. Lei non aveva assolutamente capito di cosa si trattasse. Pensava che fosse un rumore strano, buffo, ma a volte si parla di destino, di coincidenze positive o di negative. Da allora ogni tanto ripenso a come sarebbe potuta essere quella scena se avessi obbedito agli ordini. Tornare contento di aver portato fuori il cane, contento di mangiare il cibo cucinato e trovarla stesa a terra, perché sarebbe sicuramente stato così, senza poter fare più nulla. Chi sarà stato quel giorno a farmi disobbedire? Loro sono i Blonde Redhead che cantano Sit Down for Dinner, puntata 2. Evidentemente c'era anche una puntata 2, una puntata 1, perdonatemi, di questa canzone, ma non è della canzone che ci interessa. Ci interessa sapere la storia di Paolo, saperne un pochettino di più su come è andata e cosa è successo dopo. Pronto, ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai?
Sto benissimo.
Bravissimo, bravissimo.
Io sto benissimo.
Mi piace tutto questo ottimismo. Come sta tua moglie?
Mia moglie sta bene, è ancora qui con me. Qui con me, nel senso, no, ora con me.
No, però, no, no, insomma, chiaro, insomma, è qui con noi.
Sempre,
certo.
Viviamo sempre. Sì, anche perché lei non sa di questa cosa, quindi.
Lei non sa di questa storia?
Non sa di questo fatto che io
l'hai raccontata qua.
Lo racconto qui con te. Ecco,
ah,
non lo
bene.
Sa.
Senti, Paolo, raccontami invece qualcosa di più, perché tu dici che quella manovra lì, che si chiama oggi è abbastanza conosciuta, si chiama manovra di Heimlich, e ad esempio la si fa ai genitori che fanno i corsi di i corsi preparto. Quella è una cosa che io ho fatto. E poi non so se sarei in grado di farla, però più o meno l'ho vista, ho visto qualcuno come la indicava. Tu invece proprio non solo non sapevi come si chiamava, ma non l'avevi proprio mai vista fare da nessuno, l'avevi forse vista nei film, dicevi?
Nei film, sì, nei film, esatto.
E ti è venuta al primo colpo?
E io ti dico, sono andato lì, non solo, ma già avevo intuito quello che dovevo fare, perché vedevo lei che girava con la mano alla gola, ma non è che avessi, non mi poteva parlare, non potevo sapere niente di questa cosa che gli era successo.
Certo.
Quindi io ho intuito che lei aveva qualcosa alla gola, l'ho presa e l'ho strizzata con tutta la forza,
sì,
tant'è
certo.
Vero, dopo lei, diciamo, ha avuto un po' di risentimento, ma non mi ha brontolato, eh.
Insomma, avendole salvato la vita, era un dolore necessario, diciamo così.
Senti, era un dolore
dopo,
necessario, sì.
Quando viene espulso questo pezzo di cibo, come tu dici, come un proiettile, tua moglie...
Un involtino.
Tua moglie, al netto di fare, immagino, un grosso respiro e tornare a respirare, nei minuti dopo era ancora molto spaventata, era sotto shock. Cos'è successo dopo?
Sì, era spaventatissima, ma più che altro quello che mi ha detto mi ha fatto rabbrividire, perché lei mi ha detto: Paolo, io sarei morta. Se tu fossi andato, cioè questo è logico, se io fossi andato a portare il cane,
certo,
io l'avrei trovata, mi sarebbe cambiata la vita in un attimo, la vita mia, di tutta la famiglia.
Certo.
l'avrei trovata, non oso dire come.
Tu Paolo sei fatalista.
Lei sarebbe morta.
Tu sei fatalista.
Ma che no, io non sono fatalista, però mi piace che questo rimanga un mistero, perché non so come spiegare il fatto, perché io generalmente a lei non gli do mai retta, quindi alla prima volta non gli do mai retta, però lei ha preso, diciamo, l'usanza di essere un tamburo battente, e quindi ogni 2-3 minuti mi ripete l'ordine.
Certo.
E generalmente io poi alla fine cedo. Ce la fa, ecco. Quella volta invece non ho ceduto, ecco, e non so chi mi ha proprio fatto fare questa resistenza.
Devo dire che noi da questa storia impariamo due cose. La prima è che è meglio imparare la manovra di Heimlich. Insomma, a Paolo è andata bene, ma se andate, non dico fare un corso, ma se andate su YouTube adesso e la mettete, vi assicuro che un pochettino riuscite a capire come si fa. La seconda è che non sempre vanno ascoltate le mogli, giusto Paolo? O perlomeno non subito.
Ecco, non vorrei che fosse un pretesto ai mariti per non dare retta alle mogli, ne va della loro vita, potrebbero dire.
Senti, e poi l'ultima cosa Paolo, il cane poi da lì in avanti l'hai sempre portato fuori prima di cena oppure l'hai lasciato scorazzare in giardino?
Sì, no, diciamo che poi non ho avuto più questo contrario a fare quello che lei diceva, ma insomma sì, poi l'ho portato naturalmente. Okay. Ora la poverina è morta, il cane è morto, è un po' di tempo che è successo, però sì, il cane ha avuto tutti i suoi riguardi.
Paolo, grazie davvero tantissimo per la storia, facci sapere tua moglie cosa dice quando ci ascolta.
Bene.
A presto.
Grazie Matteo.
Ciao Paolo, buona giornata.
Sempre.
Grazie.
Ciao
ciao. Ciao, ciao,
ciao. Ciao, ciao, ciao.
E dopo la chiacchierata con Paolo, adesso sentiamo che cosa ne pensa e che cosa ci racconta Agnese Scappini.
La storia di Paolo mi fa pensare all'incipit di uno dei miei libri preferiti, che è La forza del carattere di Hillman, dove meravigliosamente questo autore, psicanalista, uno dei più grandi forse discepoli di Jung, ci fa presente come siamo sempre abituati ad osservare quando le cose finiscono male, alla tragicità degli eventi, che è vero che sono numerosi, tuttavia ben più numerosi, ci dice Hillman, sono gli eventi invece che finiscono bene. Questo per ricordarci quanto invece l'universo ci sostenga, quanto invece l'universo sta lì, o le condizioni, le sincronicità, come direbbe Jung, stanno lì ad accadere proprio per permettere al nostro essere di essere vivente, di continuare appunto ad esistere. Ecco, la storia di Paolo mi sembra che proprio confermi quanto ci dice Hillman. I had a very scary dream, you were gone. Woke in a panic on the couch with the TV on. You're in the bedroom 2:00 in the night. I hate that we fell asleep after a fight. Turn off the TV, silent room, I stand up. Lightheaded, heavy-footed, stumble to find you tucked in like an angel with the moon on your face. I crawl in and everything melts away. I'm not mad anymore. My love is warming up now. Thinking about you, I feel lucky. Thinking about you,
si intitola Lucky, questo brano che canta Dora Jar in una puntata che si intitola Quella volta per caso. Dopo la storia di Paolo, ora vi raccontiamo una storia breve, semplice. Capita delle volte, capita che invece che arrivarci le due pagine che vi chiediamo di storie, che vanno benissimo, ce ne arrivano anche delle altre. Vanno bene lo stesso, noi comunque un modo per infilare le storie che sono storie lo troviamo. Ed è proprio il caso della storia di Silvio. La cosa che ci è piaciuto molto della storia di Silvio è che è una storia semplice, fatta solo ed esclusivamente degli elementi importanti. Ci sono pochi fronzoli, sapete come quelle automobili, che so io, le Skoda, no? Le Skoda non hanno eccessivamente, con tutto il rispetto per le Skoda, che è il mio marchio preferito probabilmente, non hanno troppi fronzoli, non c'hanno mille elementi che poi magari non sai nemmeno utilizzare. No, c'hanno un bel motore, il cambio, il volante, le ruote che funzionano e via, e ti durano 20, 30, 40 anni. Ecco, la storia di Silvio è la Skoda delle storie, perché esce dal concessionario e ti dice: nella mia vita mi è successo questo, 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 è andata così, come sarebbe andata se non fosse andata così? Punto. Ed è perfetta per la puntata di oggi, che si intitola Quella volta per caso. Silvio, la mail ce la manda, la storia ce la mando con questa breve frase, perché anche qui pochi fronzoli. Ciao Matteo, per dirti come a volte cambiare idea su cosa fare in un attimo cambia la propria vita. E questa è la storia di Silvio. Era un pomeriggio di una giornata di metà agosto del 1984. Ero in ferie al mio paese, in Calabria, Petiglia Policastro, provincia di Crotone. Insieme alle mie cugine stavamo decidendo se andare al mare oppure no. Il tempo non era proprio bello, anzi, era nuvoloso. Discutiamo per una mezz'oretta buona, senza decidere nulla. A quel punto mi alzo e me ne vado. E decido di andare a trovare una mia zia. Da sottolineare che da questa mia zia andavo solo quando arrivavamo e poi quando ripartivamo con i miei genitori, mai nel mezzo. Insomma, arrivo lì e trovo un'altra mia cugina con una sua amica. Beh, non ci crederai, è stato colpo di fulmine. Inizio a scherzare con tutte e due, ridiamo. Poi l'amica se ne va e io le chiedo se ci vediamo la sera per una passeggiata. Lei nicchia, mi dà l'appuntamento per la sera dopo. Quello sarebbe stato il primo appuntamento. Peccato però che mi fossi dimenticato che lo stesso giorno, la sera, c'era un torneo triangolare allo stadio di Catanzaro. Giocavano l'Ajax e soprattutto la mia Inter. E io ovviamente andai allo stadio. Quando torniamo dallo stadio, verso le 10, vado per trovarla, ma non la trovo. Incontro però due sue cugine che mi dicono che se n'era appena andata. Il giorno dopo la ricontatto e da lì in avanti non ci siamo più lasciati. Sono 39 anni che siamo sposati e abbiamo un figlio. Io ogni tanto penso se quel pomeriggio il tempo fosse stato bello, avrei mai incontrato la mia futura moglie? I am not the only traveler. Searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met. And then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. Not to ride along with you. The Night We Met si intitola questo brano. La notte in cui ci siamo incontrati, è proprio il caso di dirlo. La notte in cui sono incontrati Silvio e la sua compagna, o meglio oggi, sua moglie da 39 anni. La canta Lord Haron, ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Quella volta, per caso.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Allora, io sono Paolo Ruffini e c'è Federico Parlanti accanto a me.
Che?
Ecco, Federico Parlanti ha una particolarità, quale?
Un cromosoma in più.
C'ha semplicemente un cromosoma in più. Allora seguiteci in questo boicottaggio, in questo sabotaggio di Radio 24 tutti i sabati a partire dalle ore 20 con Radio Up and Down. Paolo Ruffini, Federico Parlanti e uno dei due è down. Chi dei due?
Io.
Lo so, ma se ti indichi in radio non si vede. Vi aspettiamo sabato alle 20!
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Quella volta per caso e dopo due storie legate alla casualità che cambiano la sorte di una persona, oggi vi raccontiamo la storia di una coppia di giovani che, per quanto andassero molto d'accordo e fossero molto innamorati, un bel giorno decidono di affidare il finale della loro relazione o il prosieguo della loro relazione al destino. L'abbiamo letta su Modern Love, si intitola Rivediamoci tra 5 anni. State con noi. Quando dissi a Howard che avremmo dovuto rivederci tra 5 anni per capire se fossimo stati destinati a stare insieme, avrei pensato di essere semplicemente pratica. La mia idea era meno romantica che una sorta di precauzione. Avevo solo 18 anni allora, ero al primo anno al college, lui ne aveva appena 21. Uscivamo insieme da settembre e ora era primavera. Presto saremmo tornati ognuno alla propria costa, lui a San Francisco e io nel New Jersey. L'imminente separazione ci costringeva a rivalutare tutto. La nostra conversazione nella stanza del dormitorio è andata più o meno così. «Credo che trovare quello giusto sia una questione di persona, luogo e momento», dissi io. «E quindi la mia domanda è, se noi fossimo la persona giusta l'uno per l'altra, ma questo fosse il posto e il momento sbagliato, potremmo perdere l'occasione e rimpiangerlo, no?» Lui mi rispose, «Quindi stai dicendo che dovremmo restare insieme?» «No», risposi io. «Sto dicendo, diamoci una seconda possibilità. Rivediamoci tra 5 anni. Io ne avrò 23, tu 26. Vedremo se vorremmo rimetterci insieme». Howard accettò. Decidemmo di incontrarci alla New York Public Library alle 16 della prima domenica di aprile, 5 anni dopo quella primavera. Scrivemmo il nostro impegno su una banconota da $1, la strappammo a metà e ci scambiammo la parte su cui avevamo scritto. Incontrarci in un luogo pubblico avrebbe ridotto al minimo qualsiasi intimità indesiderata se le cose fossero risultate imbarazzanti. Le 16 aveva senso perché avremmo potuto iniziare con un drink e se le cose fossero andate bene continuare con una cena. Se invece non fosse andata bene, ognuno per la sua strada. La biblioteca era una scelta sentimentale. Da studenti di letteratura inglese avevamo passato molto tempo tra i libri. Ed era un punto di riferimento facile da trovare, probabilmente ancora lì tra 5 anni, a differenza di un ristorante o di un bar. Anche se la prima domenica di aprile era la nostra scelta iniziale, mi resi conto che poteva coincidere con Pasqua e mia madre, cattolica convinta, non avrebbe mai approvato che andassi a New York quel giorno. Sarei stata impegnata in famiglia, così io e Howard riprendemmo le nostre metà del dollaro, cancellammo aprile, scrivemmo maggio e ce le restituimmo. E poi non ci lasciammo. In effetti restammo insieme con l'estate e per tutto l'anno accademico successivo. Fu solo nel semestre dopo, quando lui si prese un anno sabbatico e si trasferì a Manhattan, che la nostra relazione finì. Io iniziai a frequentare un altro ragazzo, lui lo scoprì e la storia finì. Mancavano ancora 3 anni e mezzo al nostro incontro. Io usai bene quel tempo, ebbi relazioni, avventure, cotte. Con alcuni di quei ragazzi mi chiesi, è lui quello giusto? Per vari motivi la risposta non fu mai sì. E mi chiedevo, sarebbe stata sì se non avessi avuto quell'appuntamento programmato con Howard? Forse sì, o forse no. In ogni caso, la maggior parte delle mie esperienze con gli uomini, brevi o durature, rafforzarono la mia convinzione che probabilmente Howard fosse quello giusto e che avevo fatto bene a pianificare una seconda possibilità. Una parte dell'accordo che non scrivemmo sulla banconota era che non ne avremmo parlato con nessuno, regola che io dimenticai subito. A un certo punto lo dissi alla mia migliore amica. Pensava che fosse un'idea creativa, ma si sentiva in colpa per il ragazzo che stavo frequentando. Lo dissi anche a mia madre. E fu un errore. A 5 anni di distanza vivevo a Minneapolis. Ero in una relazione che arrancava da mesi. Howard e io non ci parlavamo né ci scrivevamo da un paio d'anni. Sapevo vagamente dove fosse, grazie a degli amici comuni, ma erano tempi senza cellulari, internet, email, un'epoca in cui si poteva davvero perdere i contatti con qualcuno e non sapere come ritrovarlo, anche se lo volevi. E questo era proprio il nostro caso. Nonostante questo, pochi giorni prima della prima domenica di maggio, volai a casa nei sobborghi del New Jersey, andai a trovare mia madre con l'intenzione di andare in città nel weekend. Mia sorella aveva un appartamento nell'Upper West Side e per me era normale stare da lei. Ma mia madre continuava a proporre piani alternativi, sostenendo che sarebbe stato meglio andare a New York quando mia sorella non lavorava. lavorando in un ristorante era più impegnata nei weekend. «No», dissi, «devo andarci questo weekend, ho un appuntamento con Howard, domenica». Lei rimase a bocca aperta. «Non sapevo che foste ancora in contatto», mi disse. «Non lo siamo», risposi io. «Ma abbiamo deciso di incontrarci la prima domenica di maggio di quest'anno, quindi devo essere in città». «Quando avete preso questo accordo?» mi chiese lei. 5 anni fa», dissi io. «Oh mio Dio, 5 anni fa, ma sei impazzita! Non vive in California? Non volerà fino a New York per questo», mi disse mia madre. «Sì che lo farà, sono sicura che sarà lì». Mentre ero sul treno per Manhattan, mia madre chiamò mia sorella e la pregò di impedirmi di andare, temendo che avrei sofferto molto se Howard non si fosse presentato. Quando arrivai, mia sorella mi disse: «Stai vivendo la tua vita come in un film, ma la vita reale non funziona così. Non si ricorderà nemmeno, figuriamoci se farà un viaggio di quasi 5.000 chilometri, ti aspetta una delusione enorme». Ma io non ero d'accordo. Lei doveva lavorare quel pomeriggio e anche la sera, quindi ero felicemente da sola per la passeggiata dall'Upper West Side a Midtown. Qualche minuto prima delle 16 mi trovai dall'altra parte della strada rispetto alla biblioteca, scrutando la piccola folla di fronte, quando all'improvviso vidi Howard salire i gradini della biblioteca. Ci vedemmo, ci sorridemmo e ci salutammo con un cenno della mano. Attraversai la strada e ci abbracciammo. Poi ci sedemmo sui gradini e iniziammo a parlare.
Ma che sorpresa!
Ma guarda, la sole unica W. Davis.
Di fronte all'altro solo e unico W. Davis.
Non è pazzesco?
Che abbiamo lo stesso nome?
No.
No? E cosa?
Che noi due ci siamo incontrati per caso.
Non è così pazzesco in realtà.
Ma perché non lo è?
Beh, perché oggi è il giorno bisestile, che è un giorno pieno di magia. E queste cose capitano.
Ciao, Wilhelmina.
Ciao, William.
La nostra conversazione durò 2 giorni. Poi Howard prese un volo per tornare in California. Non fu subito un «e vissero felici e contenti». Dovetti chiudere la relazione con l'altro ragazzo. Io e Howard dovevamo anche capire come vivere nella stessa città. Quell'autunno mi trasferii nella Bay Area per un paio di mesi per lavoro in California. Qualche mese dopo lui si trasferì a Minneapolis, dove restammo per 2 anni prima di tornare a New York. E sì, una volta tornati sulla costa est, ci siamo finalmente sposati. Continuavo a non voler chiamare la nostra storia romantica. Gli amici che l'avevano sentita tendevano ad esagerare, dicendo cose tipo «tu l'hai sempre saputo». No. Era proprio questo il punto dell'accordo. Non sapevamo. Nemmeno dopo l'incontro è stato tutto immediato. Quando ci siamo trasferiti a New York, decidemmo che avremmo valutato come andavano le cose con il lavoro prima di fare promesse. Quello che è vero è che questa storia ha aiutato a mantenere viva la nostra relazione nei momenti difficili. Mi sarebbe dispiaciuto concluderla con purtroppo non ha funzionato. È stata una storia di lungimiranza e di prudenza, non di romanticismo. La raccontavo solo a persone che non avrebbero pensato che stessi cercando di vivere la mia vita come un film, persone che avrebbero capito che si trattava di essere intelligenti in amore e non di avere la testa fra le nuvole. Beh, il piano può anche essere stato prudente, mi ha detto di recente un amico, ma il fatto che vi siate entrambi presentati l'appuntamento, quella è la vera parte romantica. E aveva ragione. È stata la nostra fiducia totale l'uno nell'altra, nonostante gli avvertimenti degli altri, a definire il romanticismo. Ci siamo presentati. Ora siamo sposati da 35 anni. Howard è ancora lì per me e io sono lì per lui. La banconota da un dollaro strappata è incorniciata sul nostro comò.
Ok, 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 ok. You live in my dream state. You look at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count she. That's the only time we make up, make up. You exist behind my eyelids, no. I don't wanna wake. 2020, 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes.
Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war.
Taylor the Creator che canta See You Again, rivediamoci, per fare da coronamento a questa storia bellissima che abbiamo trovato su New York Times, che si intitola Rivediamoci tra 5 anni, mentre l'audio che avete ascoltato erano le voci tratte dal film Coincidenze d'amore con Meg Ryan e David Duchovny, che sono due ex innamorati dai tempi del college che si ritrovano per caso. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi per l'ultima settimana la storia tratta dal podcast Caffaro, l'ultima barriera.
Matteo Caccia racconta.
Caffaro, l'ultima barriera è un podcast di Irpi Media in collaborazione con il Giornale di Brescia, dove Laura Fasani e Nuri Fatolazadeh ci raccontano i danni ambientali causati dall'inquinamento della Caffaro, che è una fabbrica chimica che si trova a Brescia, che per anni ha causato, prima della sua chiusura ovviamente, un inquinamento che alla città di Brescia ancora oggi si trova a dover bonificare. Una domanda che ciclicamente ascoltiamo in questo podcast è quale sia il reale impatto che l'inquinamento di questa azienda ha causato sulla salute delle persone che vivevano nei territori inquinati dalla Caffaro, che è una domanda difficile ovviamente, talvolta elusa, anche perché invece dei danni ambientali si ha una stima molto reale, molto concreta. Oggi riprendiamo l'ascolto partendo dalle testimonianze delle istituzioni che si sono trovate a dover gestire i problemi di questo inquinamento.
Pochi giorni dopo l'articolo uscito su Repubblica nell'agosto 2001, in cui veniva denunciato l'inquinamento prodotto dalla Caffaro, il vice sindaco di allora, Giuseppe Onofri, davanti ai microfoni di Teletutto, dice:
il rischio tumori non esiste, non c'è nessuna prova che ci sia un collegamento tra la sostanza incriminata, il PCB, e la nascita di tumori. Se affrontassimo soltanto il problema del Caffaro, probabilmente verrebbe circoscritto a un territorio che si deve bonificare e che abbiamo già detto che si bonifica. Per procedere alla bonifica bisogna fare un piano di bonifica. Fatto il piano di bonifica, noi lo eseguiremo, troveremo anche i fondi. Credo che dovremo chiedere i fondi alla regione, perché è di competenza sovraordinata questa grande spesa che si deve fare. Però non è soltanto circoscrivendo il tema che si risolvono le preoccupazioni dei cittadini. Le preoccupazioni dei cittadini vanno a trovare una risposta in una indagine più larga. Dobbiamo trovare il modo di dare una risposta scientifica, perché certe illazioni per ora sono prive di un fondamento scientifico. Le cause dei tumori sono molteplici. Tra le cause dei tumori c'è anche l'industrializzazione della città, che non è solo di un'industria. Tra le cause dei tumori c'è il benessere della città, c'è il modo di vivere della città, magari c'è anche una carenza di prevenzione che bisognerà incrementare.
E sulla stessa lunghezza d'onda sono anche le parole di Cornelio Coppini, ex direttore dell'ASL di Brescia.
L'ASL non sta nascondendo niente, questo è importante, e mi preme fare un'altra precisazione: PCB non è diossina, Brescia non è Seveso.
A distanza di solo qualche settimana, però, le ricostruzioni e le dichiarazioni istituzionali iniziano a cambiare leggermente rotta, come si può sentire dal servizio di Diego Archetti andato in onda su Teletutto.
Sulla vicenda Caffaro intervengono direttamente anche ASL ed ARPA di Brescia. I dati riferiti su Repubblica, recita un comunicato, si riferiscono ad un'area più ampia rispetto al comune di Brescia e non possono essere direttamente riferiti alla popolazione residente nell'area circostante la fabbrica. Il comunicato spiega anche come diversi studi epidemiologici mostrano come queste neoplasie siano per la maggior parte non riferibili ad esposizioni industriali. Si ritiene quindi, è la conclusione, che l'analisi dell'incidenza e della mortalità per tumori nel territorio bresciano non suggerisca al momento attuale un ruolo rilevante per le esposizioni in esame.
Ma allora che impatto ha avuto davvero la Caffaro sulla salute dei cittadini? È la domanda più ovvia che ci si pone una volta appurato l'inquinamento ambientale perpetrato nei decenni. Rispondere però non è affatto facile.
Sono sostanzialmente due le modalità con le quali le persone possono essere esposte ai PCB. La prima è il contatto diretto con il terreno inquinato e la seconda è la consumazione di alimenti coltivati su quei campi, che fa quindi entrare la sostanza nella catena alimentare e di conseguenza nel sangue. Per questa ragione, da più di 20 anni le ordinanze comunali di Brescia hanno imposto divieti specifici che hanno riguardato tanto gli orti quanto i parchi pubblici. Il problema però è che nessuno controlla. La Caffaro è in qualche modo ancora oggi il disastro ambientale simbolo di Brescia, all'interno di un contesto più ampio, comunque compromesso. E non ha smesso di preoccupare.
Diciamo che la Caffaro è l'emblema sicuramente più clamoroso di questa situazione. Certo, l'auspicio è che più in fretta possibile si faccia quella bonifica che deve essere fatta, perché è ovvio che Brescia è seduta sopra una polveriera, e sotto sappiamo bene cosa c'è. Ogni volta che si scava un attimo si trova qualcosa.
Brescia è seduta sopra una polveriera. Le parole di Sileo sono dirette e lasciano ben poco spazio alle interpretazioni.
Vedere così tante persone con problemi di natura oncologica sulla tiroide, specialmente nelle nostre strutture, e che abitano tutti nella stessa zona, un po' di preoccupazione la mette.
Il poliambulatorio privato di Fazzari si trova a poco più di 1 chilometro dalla Caffaro, appena fuori dal centro storico.
E da quando ho aperto l'ambulatorio io so bene in che zone della città e della provincia non voglio vivere, avendo a che fare con questi pazienti. I codici di avviamento postale che si ripetono sono sempre gli stessi, chi non ci vive più ma magari chi ci è cresciuto, quindi essere a contatto con queste patologie e questa marcata delimitazione nel nostro territorio, un po' di paura me la mette. E sebbene i pazienti non ne siano consapevoli, forse un po' disorientati dalla tragicità della loro condizione di salute, pensano a risolvere la loro problematica e difficilmente ci si chiede il perché si va a star male. Ma se noi ci dovessimo occupare di prevenzione, non vorrei mai che una persona a cui tengo, che sia amico o meno, andasse a frequentare, a vivere e mettere su famiglia in certe zone.
Fazzari non è un medico, ma lavora a stretto contatto con l'equipe dei suoi specialisti e ha quindi una visione chiara delle problematiche che vengono riscontrate all'interno dell'ambulatorio.
Patologie tiroidee, cardiovascolari, demenza, tumori alla mammella. Brescia purtroppo ha un'incidenza altissima da questo punto di vista, un po' per l'inquinamento generale della nostra provincia manifatturiera, ma non è sicuramente da nascondere sotto il tappeto che abbiamo avuto un grosso catere, un vulnus enorme che è rappresentato dalla Caffaro, e anche per una persona abbastanza, diciamo, distante è evidente che certe zone, certi prodotti creano certe conseguenze, e queste conseguenze, insomma, per non saperne leggere e per scrivere, ci starei molto lontano. No?
Sul perché manchi un'attività di prevenzione capillare puntuale, Fazzari e il suo staff si sono spesso interrogati e sono arrivati alla stessa conclusione a cui è arrivato Marino Ruzzanenti. Secondo loro, la priorità a Brescia è il lavoro e la salute, per quanto ritenuta comunque importante, viene dopo.
D'accordo, coi sogni non si va lontano, ma se i sogni diventano realtà, d'altre storie ci ammaliamo, normalmente ci basta sopravvivere, perché è meglio di noi chissà dov'è. Certe volte penso a te, quasi per caso. Tu come stai? Mi pensi mai? Il tempo che è passato ti ha cambiata o no? Chissà se quel tuo cuore si è calmato un po'.
Lui è Sergio Caputo, che canta Quasi per caso per chiudere questa puntata di Storie di Filosofia Quotidiana. Prima di chiudere, ovviamente, ringrazio come sempre la nostra redazione immarcescibile, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio Irpi Media e ovviamente Laura Fasani e Nuri Fatolazzadeh, che ci permettono di raccontare il loro podcast Caffaro, l'ultima frontiera. E ringrazio voi, ovviamente, come sempre, che siete lì e continuate a mandarci storie a Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!